privilegio e una gioia per me aprire con voi la parola del Signore e attenderci che il Signore ci parli, che abbia una parola per noi questa mattina. Dal momento che io non tratterò il tema del battesimo, anche perché ritengo che sia stato già affrontato con il nostro caro fratello Salvatore, allora vorrei attirare la vostra attenzione a quello che trovate nell'ultima pagina, lì dove si sintetizza un po' la comprensione che la scrittura fornisce. E qui dove si dice il battesimo in acqua è un momento qualificante della vita cristiana. Nella visione battista il battesimo segue la conversione ed è una delle prime tappe del cammino cristiano. È un ordinamento del Signore a cui si ubbidisce, quindi è così che si impara ad obbedire, e dalle piccole cose e grandi cose in questo senso. Quindi il battesimo ha come presupposto la nostra giustificazione e ha come percorso davanti a noi la santificazione. Ha alle spalle l'avvenuta adozione da parte del Signore, perché attraverso Gesù Cristo noi siamo adottati con i suoi figli, e il traguardo è quello della glorificazione futura alla presenza del Signore. Quindi mi sembra un'ottima sintesi, ecco, alla quale richiamare la vostra attenzione. Mentre il testo sul quale rifletteremo insieme questa mattina è il Salmo 30. Lo leggo e poi andremo essenzialmente attraverso tre aspetti. Cantico per l'inaugurazione della casa, quindi del Tempio, nella casa del Signore. Un Salmo di Davide. Io ti esalto, Signore, perché mi hai portato in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. O Signore, Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. O Signore, tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore voi suoi fedeli, celebrate la sua santità, poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Quanto a me, nella mia prosperità, dicevo, io non sarò smosso. Oh Signore, per la tua benevolenza avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito. Ho gridato a te, oh Signore, ho supplicato il Signore dicendo, che profitto avrai dal mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità? Ascolta, Signore, e abbi pietà di me, oh Signore. Sii tu il mio aiuto. Tu hai mutato il mio dolore in danza. Hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. Perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere, o Signore, Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Il Salmo 30 è la narrazione di una liberazione, di un passaggio dalla morte alla vita, dalle lacrime della sera alla gioia di un nuovo mattino. Per questo credo che questo Salmo si addice alla circostanza del battesimo cristiano, perché anche il battesimo cristiano ci dice, ci narra di una liberazione da parte del Signore che porta nuova vita e gioia duratura nella nostra vita. Questo, abbiamo detto, era un cantico pensato per l'inaugurazione della casa di Dio, del Tempio di Dio. E quindi ecco che non può che introdurci e aprirsi il suo incipit cosiddetto è la lode e la celebrazione del Signore. Io ti esalto, o Signore. E un altro salmo che spesso noi cantiamo, il Salmo 100, ci ricorda appunto come quale attitudine avere quando ci presentiamo al Signore, quando calpestiamo i suoi cortili. Vorrei adesso considerare insieme con voi più da vicino la natura, il carattere e gli effetti della liberazione di cui ha fatto l'esperienza il salmista, ma anche il credente nato di nuovo, quindi anche il nostro caro amico e fratello Salvatore. E considerare quindi insieme con voi che si tratta di una liberazione divina che suscita lode, che ci mette al sicuro e ci dona la vita. Si tratta altresì di una liberazione personale e comunitaria, una liberazione da nemici esterni ma anche da false protezioni interne come la prosperità, la fama, il successo. Il salmista era passato per questi aspetti. E infine considerare come si tratta di una liberazione definitiva, non è una guarigione, molto più, è una vera, autentica risurrezione dei morti. Allora, innanzitutto, abbiamo detto, si tratta di una liberazione che in ogni aspetto è opera di Dio. È Dio che pone in un luogo alto il salmista, lo pone al sicuro, perché non possa essere sopraffatto dall'azione beffarda dei nemici. Quei nemici che vogliono prendersi gioco di lui, della sua conversione, del fatto che poi si è iniziato, ecco, a frequentare una chiesa evangelica, a leggere la Bibbia. Per questa ragione la narrazione si apre quindi con un canto di lode a Dio. Dio è esaltato da chi è stato tratto in alto. Ed è stato tratto in alto non per essere posto su di un piedistallo, ma per essere posto sotto la protezione del suo Dio. Quando Dio ci mette in salvo, è Lui e non siamo certo noi a dover essere innalzati. Io ti esalto, o Signore, perché m'hai portato in alto. Allora possiamo considerare a volte quante narrazioni umane non sono che delle autocelebrazioni, non sono una esaltazione di Dio, ma di colui che ha fatto questa esperienza. Il credente sa che quando il Signore lo porta in alto, per non farlo soccombere dinanzi all'azione e allo scherno del nemico, è Dio che deve essere celebrato e non certamente l'uomo. Quando i nemici vogliono farsi beffe di lui, il salmista ci dice che ama rallegrarsi nel Signore. Ciò che lo rende felice non è l'apprendere delle disgrazie, diciamo, altrui. Questo purtroppo dobbiamo dire è una caratteristica della nostra società. No, il salmista non si rallegra per le disgrazie altrui, ma ama gioire dell'amore di Dio nella sua vita. Allora, credo che dobbiamo interrogarci, dobbiamo chiederci, ecco, per chi, per che cosa viviamo? Per celebrare noi stessi a motivo delle nostre piccole vittorie, dei nostri piccoli successi nella vita, o per fare nostra la vittoria di Cristo. Quando considero l'opera di Dio in me, noi abbiamo un canto che spesso ci porta, ecco, a considerare l'opera di Dio in noi. Ciò che anche gli altri possono vedere è una vera liberazione. O è solamente un auspicio, una buona intenzione. il salmista fa l'esperienza di una vera liberazione. In secondo luogo, quindi non è solo una liberazione che in ogni suo aspetto, in tutti i suoi aspetti, opera del Signore, quindi lui va celebrato e non l'uomo. In secondo luogo capiamo che si tratta di una liberazione personale, in quanto il salmista parla di sé, non parla dell'esperienza di un altro. È lui e non un'altra persona che ha fatto questa esperienza di essere liberato dal Signore. E si tratta di un'esperienza che accomuna tutti quanti i credenti, di un'esperienza che va oltre la dimensione personale, per diventare qualcosa di globale, di cosmico, di planetario. L'opera del Signore Gesù non ha a che fare con solamente con la nostra salvezza personale. Questa sarebbe una visione miope dell'opera di Dio, che è molto più grande. E l'opera di Dio nella nostra vita non è che una parte di questa opera più grande, di cui noi possiamo leggere nelle scritture, per esempio nella lettera di Paolo ai credenti di Colosse, Paolo parla di questo aspetto. Quindi il salmista accomuna a sé, alla sua esperienza, il resto dei fedeli, il resto dei credenti, nella celebrazione della santità del Signore. E sia il salmista che coloro che lui invita, i fedeli, perché si usa questa espressione, hanno fatto un'esperienza passata. C'è questa esperienza passata dell'ira di Dio, di cui non possiamo tacere. È vero, è un tema scomodo, ma è un tema di cui parla la Scrittura e di cui noi siamo, dobbiamo parlarne, e di cui non possiamo attutirne la portata, attenuarne la portata. Si tratta di un'esperienza di essere sotto l'ira di Dio. Ma non è solo questa l'esperienza che accomuna il salmista agli altri fedeli, è anche l'esperienza, per la grazia di Dio, della benevolenza del Signore. Coloro che nel passato erano soggetti all'ira di Dio, per la grazia di Dio sono fatti oggetti della benevolenza del Signore. E ovviamente, dice il salmista, non c'è nessun paragone tra il primo aspetto e l'altro, perché se l'ira di Dio è per un momento, la sua benevolenza è per tutta la vita. Questo è un linguaggio molto accessibile che ci aiuta a capire come si è. C'è questa realtà con la quale l'uomo deve fare i conti. Ma l'ira del Signore è per un momento, mentre la sua grazia e la sua benevolenza è per tutta la vita. Non c'è paragone. E ogni credente quindi è portatore di una tale esperienza. Anche egli, come salmista, è passato dal pianto della sera, ovviamente a motivo del suo peccato, alla gioia della mattina, a motivo della sua liberazione dalla schiavitù del peccato. Si tratta di un'esperienza che altrove Paolo descrive in questi termini: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Colossesi capitolo 1, versetti 13 e 14. Allora mi viene da chiederti, caro amico, hai fatto anche tu l'esperienza di un tale risveglio o sei ancora immerso nel sonno della notte? Gesù Cristo ti invita a risvegliarti perché Egli possa inondarti della sua luce. C'è questo bel testo nella lettera di Paolo ai credenti di Efeso. Ad un certo punto si dice risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Allora dobbiamo lasciare che lo Spirito del Signore, ecco, possa liberarci dal sonno del peccato per inondarci della luce, della fede, nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. E per tutti coloro che per la grazia di Dio sono figli del giorno e non più delle tenebre, l'esortazione è questa: lasciamoci del continuo risvegliare alle responsabilità della vita cristiana. E questo per non cedere al sonno dell'apatia e dell'indifferenza spirituale. I figli del giorno sono esortati ad operare finché è giorno, perché quando giunge la notte nessuno può più operare. Qui abbiamo a che fare con un linguaggio simbolico che usa sia il Signore Gesù nella circostanza che ci viene narrata in Giovanni 9,4, lì dove Gesù sottolinea il suo impegno nel suo ministero, nella sua vita. Le parole di Giovanni 9,4 sono queste, sono le parole di Gesù: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, la notte viene in cui nessuno può operare. Ecco, bisogna, è necessario. Gesù sente l'urgenza del suo ministero che gli era stato affidato dal Padre e nei confronti del quale non vuole venir meno. Ma anche l'Apostolo Paolo usa questo linguaggio simbolico nella prima lettera ai Tessalonicesi. Voglio leggerlo questo insieme con voi perché rende più comprensibile, ecco, il nostro discorso. Nella prima Tessalonicesi, capitolo 5, i versetti da 4 a 11. E qui ritroviamo lo stesso simbolismo. Prima Tessalonicesi 5, da 4 a 11. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestita la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio, infatti, non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda e edificatevi gli uni gli altri come d'altronde già fate. E c'è un altro testo ancora in una lettera di Paolo, importante, la lettera ai Romani, dove ritroviamo ancora questo linguaggio, questa sottolineatura. Paolo dice: questo dobbiamo fare consci del momento cruciale, e ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza c'è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Ecco, essere consapevoli, consci del momento cruciale che stiamo vivendo. Ecco, basta questo per sottolineare la responsabilità conferita al credente per quanto concerne il suo mandato. Per la grazia di Dio noi dobbiamo essere consci, consapevoli del momento che stiamo vivendo e quindi non assopirci, ma lasciarci risvegliare dall'azione dello Spirito del Signore. Lasciamoci del continuo risvegliare, dicevo poc'anzi, alle responsabilità della vita cristiana, consapevoli del momento storico, cruciale che stiamo vivendo. Il credente non è invitato a vivere fuori dal mondo, ma a vivere nel mondo con l'intento, ecco, a mettere concretamente in campo questo proposito che voi vi trovate all'inizio del programma che vi è stato distribuito, lì dove si fa riferimento appunto al modo regale, sacerdotale e profetico di servire la città, di servire la città lì dove il Signore ci ha posto per rendere fedelmente la nostra testimonianza cristiana. Allora, il battesimo cristiano è una immagine eloquente della unione a Cristo del credente nato di nuovo. Una unione nella sua morte, nel suo seppellimento e nella sua risurrezione ad una nuova vita, ad una vita esuberante, perché è questo quello che il Signore ha promesso. Nel battesimo il nostro fratello Salvatore è pienamente identificato con Gesù Cristo. Anche lui, come l'Apostolo Paolo, può dire di se stesso: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale ha dato la sua vita per me. Ma come abbiamo detto prima, non c'è solo unione a Cristo nella sua morte, ma altresì unione a Cristo nella sua risurrezione, nella sua glorificazione. Dio, dice sempre Paolo nella sua lettera agli Efesi, Dio ci ha vivificati in Cristo e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Allora possiamo esclamare: che magnifico destino è quello che il Signore Gesù riserva ai suoi credenti. Si tratta di un destino condiviso con altri, proprio come il nostro fratello Salvatore ha fatto con l'esperienza di questa vera liberazione, che è un'opera di Dio, che è un'opera personale ma anche comunitaria, come dicevamo, e soprattutto in conclusione è un'opera definitiva, un'opera salvifica definitiva, di guarigione anzi molto di più, perché il salmista parla di una vera e propria risurrezione dei morti. O Signore, dice il salmista, tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti, e ero già morto e tu mi hai ridato la vita, questo è il senso. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Ecco, allo stesso modo può esprimersi il credente rispetto al Signore Gesù: tu mi hai ridato la vita. Anche il salmista aveva fatto l'esperienza di confidare in se stesso. Prima di confidare nel Signore, noi tutti credenti, nati di nuovo, abbiamo confidato in noi stessi. nella nostra prosperità, nel ricercare la fama e il successo nella nostra vita, a modo nostro, nel nostro piccolo. Ma se ci interroghiamo sotto la spinta qui del salmista, anche noi possiamo trovare nella nostra vita, ecco, quei momenti dove ci siamo appoggiati sulle nostre risorse, dove abbiamo appunto preteso, ecco, di farci una fama, di avere successo nella nostra vita. Questa è l'esperienza che accomuna tutti quanti noi, uomini e donne. Per poi, ecco, ritrovarsi smarriti nel pianto e nel dolore. E questo fin tanto che il salmista, fin tanto che noi tutti abbiamo gridato aiuto al Signore. E il Signore, abbiamo detto, ha mutato il dolore del salmista in danza. Il Signore ha spogliato il salmista del suo abito umano, un abito intriso di sofferenza, di morte, per rivestirlo dell'abito della gioia cristiana. Ecco, solo il Signore Gesù è capace di tutto questo nella nostra vita. E allora dobbiamo chiederci se abbiamo fatto anche noi questa esperienza di essere stati spogliati, come abbiamo detto, dell'abito del lutto, perché il cilicio era un abito di sacco, diciamo, non di prima sartoria, che indossavano tutti coloro che erano prostrati nel dolore. Era l'abito del lutto. E il Signore sveste il salmista di quest'abito del lutto per rivestirlo nell'abito della sua gioia. Abbiamo detto, una gioia durevole e non transitoria. Allora, questa è l'esperienza che accomuna il salmista a colui che viene battezzato. Un passaggio dalla morte alla vita, un passaggio dal dolore alla danza, un passaggio dal pianto alla gioia. Uniti a Cristo, tutto questo è possibile, ci dice la Scrittura. Fuori di Cristo niente è possibile. Il nostro grido, come il grido del salmista, rimarrebbe inascoltato. Noi saremmo ancora nel nostro peccato. Ecco, solo il sacrificio cruento di Cristo alla croce può darci tutto questo. Diversamente, se non ci rivolgiamo a Cristo ma ad altri, questo nostro grido non potrà mai essere ascoltato. Ci sono tante le persone che ci dicono, quando parliamo loro del Signore, di aver pregato, di aver chiesto l'aiuto del Signore nella loro vita, ma quanti di questi nostri amici sono andati direttamente al Signore Gesù, alla croce, e hanno confessato il loro peccato per trovare appunto una vera liberazione? Il salmista, nel perorare la sua causa, pone al Signore questa domanda retorica che abbiamo detto, una domanda che richiama però la ragione della sua vita, che era quella appunto di celebrare Dio e di proclamare la sua verità. Il salmista si chiede che profitto avrai, ovviamente chiede al Signore, che profitto avrai del mio sangue se io scendo nella tomba? Si tratta di una domanda retorica alla quale la risposta è nessun profitto, perché ai fini della salvezza umana nessuno spargimento di sangue può sostituire, può eguagliare quello che Gesù Cristo ha sparso alla croce. Nessuno può pagare il prezzo del proprio o dell'altrui riscatto, perché si tratta di un prezzo, diciamo, inaccessibile, un po' come quando entriamo in quei negozi di alta moda, mi viene di pensare a questo esempio, e nonostante che quell'abito sia stato diciamo ribassato prima del 30, poi del 40, poi del 70%, leggiamo il prezzo e non è alle nostre portate, ancora siamo su mille euro in più. Ecco, il prezzo del nostro riscatto è un prezzo che noi non possiamo pagare, uno perché noi stessi siamo coinvolti nella situazione, noi abbiamo bisogno di essere riscattati e nessun uomo può pagare né il proprio e né il riscatto altrui, perché è un prezzo troppo alto. È un prezzo troppo alto. Se noi ci vogliamo presentare davanti al Signore, lo possiamo fare solo grazie al sangue di Gesù Cristo. E quello è il preziosissimo, carissimo prezzo che noi non potevamo pagare, ma che qualcun altro, solo Lui ha potuto pagare per aver vissuto una vita perfetta, senza peccato, per aver dato la sua vita sulla croce per il nostro riscatto. Ecco, il sangue, il prezioso sangue di Cristo è il solo rimedio. E allora vorrei concludere richiamando la vostra attenzione sulle parole di un canto che focalizza l'attenzione su questo prezzo, di come questo prezzo costituisca il fondamento per una vera liberazione, che è opera di Dio, che è un'opera, abbiamo detto, personale, ma non solo, cosmica, e soprattutto è un'opera definitiva. Noi non abbiamo domenica dopo domenica da dover rinnovare il sacrificio di Cristo. Per questo non lo facciamo, Gesù Cristo è morto una volta per sempre, una volta per tutte, non deve più morire, eppure noi, ecco, siamo autorizzati a pensare che questo sia possibile, dal momento che la scrittura parla in termini, ecco, assoluti, irripetibili del sacrificio di Cristo. Il canto dice così: per quel sangue, Signore, vengo a te, per quel sangue versato per me, per quel sangue sono perdonato e lavato da ogni peccato, per quel sangue sono giustificato e non ho altro fondamento, solo il sangue di Gesù. Vogliamo pregare un attimo? Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per la vera liberazione che tu hai permesso attraverso la persona e l'opera del tuo figliolo, una liberazione divina, una liberazione personale, una liberazione definitiva. Noi ti celebriamo, Signore, per tutto questo. Ti ringraziamo, Signore, perché hai lavorato per l'azione del tuo Spirito nelle nostre vite, nella vita del nostro caro amico fratello Salvatore, che a breve sarà battezzato in obbedienza, Signore, alla tua parola. A sottolineare questa unione
a Cristo, nella morte, nella sepoltura e nella resurrezione, ma sappiamo anche nella futura glorificazione, per la tua grazia. Tu ti sei degnato, Signore, di liberare noi che eravamo schiavi del nostro stesso peccato, noi che non avevamo il denaro per poterci riscattare, tanto era alto il prezzo da pagare che solamente il tuo figliolo ha potuto pagare. Grazie per la sua opera unica, perfetta, irrepetibile, sulla quale noi fondiamo la nostra speranza, la nostra certezza di salvezza. Signore, ti preghiamo che tu possa lavorare nella vita di quanti ancora, ecco, non hanno, confidano ancora in loro stessi e non sono andati a Cristo per ricevere, ecco, questo abito di gioia, di salvezza, di giustizia che solo Cristo ci può dare. E nel suo nome che ti ringraziamo e ti benediciamo.